Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Nella puntata di questa sera parliamo della collana di libri fotografici Sound in Pictures e della nuova Red Records, e lo facciamo con Marco Pennisi, a cui intanto do il benvenuto a Jazz Anthology.
Buonasera a tutti, buonasera Marcello.
Venerdì 30 maggio comincia il primo dei due weekend di Novara Jazz. Nel weekend successivo, il 5 giugno, Novara Jazz inaugurerà una mostra dedicata a Luigi Zanon, che tra gli anni 70 e il primo decennio del nuovo millennio ha svolto un importante lavoro di documentazione fotografica del jazz dal vivo, con particolare riferimento al mondo del jazz afroamericano e all'avanguardia. Più o meno contemporaneamente alla mostra, la serie Sound in Pictures pubblicherà un volume dedicato alle fotografie di Luigi Zanon. Era da tempo che volevamo avere ospite di Jazz Anthology Marco Pennisi, e questa ci è sembrata una eccellente occasione. Tra l'altro ho avuto personalmente un rapporto molto stretto per decenni con Luigi Zanon, che è mancato poi nel 2017, quindi sono particolarmente felice della mostra e della pubblicazione del libro. Marco, abbiamo molte cose di cui parlare e comincerei proprio da Sound in Pictures. Tu lavori in ambito editoriale dirigendo uno studio editoriale e uno studio grafico, e allora comincerei chiedendoti come sei arrivato al varo di questa collana di libri fotografici sul jazz.
Allora, sono arrivato quasi per una forma di restituzione ai tanti fotografi con i quali ho collaborato negli anni, facendo libri, manifesti, aiutandoli nelle mostre, che nel momento in cui ho acquisito la Red, entusiasti mi hanno messo a disposizione tutto il loro archivio. È successo con Elena Carminati, è successo con Carlo Verri, in tempi successivi la stessa cosa è avvenuta con Roberto Polillo. E quindi restituzione vuol dire i fotografi animati da grandissime passioni, in anni non sospetti si pagavano da soli viaggio, benzina, spostamenti per fare questo lavoro, che è abbastanza scomparso o comunque nascosto, e andava in qualche modo rivalutato, valorizzato. Quindi nascono questi volumi che sono monografici, grande formato, perché quella cosa è nata dai dischi, cioè aprendo, e tutti i dischi che faccio sono gatefold, quindi ad album, li apri e c'è sempre un'enorme immagine 60 cm, che è quello che sviluppa 64. Certo. Per esattezza, e mi sono detto sarebbe molto bello fare dei libri formato vinile con delle grandi immagini. Quindi è nato questo rapporto di collaborazione, di ricerca, un lavoro fatto tra l'altro sempre spalla a spalla con chi c'è. Nel caso di Luigi Zanon non è stato così, come non è stato con Schwammental. Con Schwammental ho lavorato con il figlio, facendo una selezione con lui. E con Luigi Zanon ho lavorato con Rossetti e con Corrado Beldì.
Luciano Rossetti, fotografo sì, molto conosciuto e tra l'altro ulteriormente premiato con premio alla carriera da pochissimo, e che peraltro abbiamo avuto ospite non moltissimo tempo fa a Jazz Anthology.
E quindi il titolo Sound in Pictures nasce da un'affermazione di io lavoro per la Red prima di acquisirla da, mi verrebbe a dire, quasi 40 anni. Facevo le copertine ed una volta era venuta fuori questa affermazione di Sergio Veschi, il vecchio proprietario: ma questa copertina non suona.
Bellissimo.
Quindi non, Quindi le copertine che suonano e le immagini che suonano sono quelle che hanno qualcosa da dire, qualcosa di memorabile o qualcosa di particolare. Certo. Da qui nel Sound in Pictures, che è arrivata a 7 volumi, credo, con dopo Paola Bensi, questo di Zanon, certo, è il 7° volume, e andrò avanti a documentare il lavoro di... Prevalentemente voglio concentrarmi sul fotografi italiani, poi mai dire mai.
Certo. Hai già anticipato appunto l'altro aspetto del discorso, che è quello della Red Record, ma allora mi viene la curiosità di chiederti: c'è stata prima la Red Record e quindi il rapporto sul piano editoriale con la Red Record, o una passione per il jazz? Cioè il primo appassionato di jazz?
Sì, primo appassionato di jazz è Veschi, appunto, incontrato 40 anni fa. Non mi ricordo dove eravamo, però era una stranissima convention, e primo contatto, 3 giorni dopo ci siamo trovati seduti vicini al capolinea ed è iniziata da subito una collaborazione grafica prevalentemente, cioè sì, gli ho fatto le copertine, mi verrebbe da dire che tranne 2 o 3 tutte quelle della Red recenti, diciamo, sono opera mia. E quindi sì, assolutamente il jazz. Io all'epoca, tra l'altro, aiutavo un'organizzazione di un festival in Sicilia da Cereale, il Blues Group locale, e con Sergio abbiamo fatto anche 3 dischi dal vivo durante quel festival. Quindi sì, è nato prima il jazz, assolutamente, e poi tutto il resto.
Allora, dopo riparliamo di Sound in Pictures e magari riepiloghiamo quali sono stati i volumi che sono fin qui usciti, e magari diciamo qualcosa in particolare su Luigi Zanon e su questo nuovo volume che è in uscita. Intanto, in omaggio al fatto che Jazz Anthology ha come sigla R. Pepper, possiamo cominciare ad ascoltare un brano da un album di R. Pepper della Red Record. L'album si intitola Art of Art e noi ascoltiamo soltanto in parte un Over the Rainbow, che è di ben 14 minuti nel disco. Thank you. Ecco, questo era il nostro, mi verrebbe da dire, per via della sigla di Jazz Anthology, Art Pepper, dall'album Art of Art. Devo dire, una serie di volumi dedicati a protagonisti della fotografia del jazz, per il momento italiani, poi un domani chissà, come dicevi, mai dire mai. Bisogna sottolineare che è qualcosa di veramente meritorio, perché insomma pubblicare volumi di fotografia non è facile quando non ci sono dietro grosse sponsorizzazioni, grosse mostre, il collegamento appunto tra un libro e una mostra, eccetera, no? E quindi un'intera serie dedicata a protagonisti della fotografia del jazz è qualcosa, bisogna dire, che se non facessi tu, non so chi avrebbe mai pensato di farlo. Volevo riepilogare, abbiamo già fatto alcuni nomi, ma riepilogare chi sono i fotografi a cui sono stati dedicati i primi volumi, se riusciamo a ricordarceli tutti.
Sì, sì, me li ricordo. Il primo è stato Mirko Boscolo. Anche lì molto casuale, cena, Mirko che mi dice: ma mi piacerebbe fare un libro, e gli faccio: pronti via, lo facciamo, sicuro. È stato facile. A questo ne è seguito un secondo che ha pubblicato recentissimamente, autopubblicato, suo, con tantissime immagini che gliel'abbiamo impaginato con grande gioia noi. Il secondo volume è stato Elena Carminati, il terzo Carlo Verri, poi Roberto Polillo, Riccardo Schwamenthal, Paola Bensi e adesso Luigi Zanon. Tutti fotografi, diciamo, con peculiarità molto diverse. C'è chi predilige una ricerca dell'inusuale, chi invece cerca i gesti, lo sguardo, chi è più propenso a catturare il ritratto e anche invece documentazione, diciamo, di periodi storici abbastanza diversi. Roberto Polillo è iniziato al seguito del padre,
l'indimenticato Arrigo Polillo, direttore di musica jazz e factotum del jazz in Italia, esatto, per decenni e decenni,
e ha fotografato per un periodo molto breve, 7-8 anni. Però ha avuto la fortuna di poter fotografare
Coltrane,
Monk, esatto, immagini straordinarie, devo dire, esattamente come Schwamenthal, perché all'epoca c'era la possibilità di salire sul palco, di sì, e quindi di star sotto il musicista, cose che al giorno d'oggi non è più possibile. Sì, nel caso di Polillo, anche accompagnare il padre a prendere gli artisti all'aeroporto piuttosto che in giro. Zanon, come ben sai e come hai già detto, ha fotografato di più, diciamo, l'avanguardia. Carminati e Verri hanno coperto lo stesso periodo fino a, diciamo, tutti gli anni 70, i gloriosi anni 70 e parte degli 80. Mirko ha spaziato per un periodo forse analogo,
ma andando anche in giro e proponendo anche delle immagini in studio, cosa che personalmente non amo, però siamo in due, come dicevo prima, a scegliere certo. Il lavoro e quindi io preferisco, per me la fotogesi è bianco e nero, nel caso di Mirko c'è anche del colore,
sì.
Questo.
Sì.
Sì, ho un crucio, mi piacerebbe tantissimo pubblicare Giuseppe Pino, ma è complicatissimo.
Beh,
ma ci proveremo. E sì, c'è tanto ancora. C'è ancora tanto da documentare, secondo
documentare,
me.
Sì, sì. Nel caso di Paola Bensi, che è l'ultimo volume che hai pubblicato prima sì. Di questo, che è in uscita di Zanon, ha avuto un'attività molto intensa a partire dall'82 grosso modo per parecchi anni, ecco.
Sì.
Nel caso di Zanon aveva cominciato a fotografare nei primi anni 70, era partito dall'interesse per il rock quando era più o meno ventenne, nella seconda metà degli anni 60, poi ha cominciato a interessarsi di jazz, è stato proprio lì che ha cominciato a fare il fotografo, perché voleva documentare con delle immagini questa musica che lo appassionava così tanto, e poi ha continuato fino al primo decennio del nuovo millennio. Tu parlavi di diversi approcci, ecco, secondo me anche per la mia frequentazione con Zanon, siamo andati insieme a festival e concerti in Italia e in Europa assiduamente per decenni di fila. Non era qualcuno che cercava appunto l'immagine originale, aveva una cultura dell'immagine molto forte, ma non cercava l'immagine originale, poi magari gli veniva comunque, ma secondo me cercava soprattutto il rapporto umano, tanto che mi è venuto da pensare, ci riflettevo in questo periodo per scrivere una nota relativa alla mostra, che in fondo il rapporto umano in cui era maestro in qualche modo, di affabilità, di modi di fare cortesi, di grande disponibilità, di grande competenza, perché i musicisti riconoscevano in lui uno che non solo li andava a fotografare, ma che sapeva benissimo che cosa facevano, perché aveva i loro dischi, li collezionava, perché era andato a un'infinità di concerti e festival, eccetera, eccetera. Quindi il rapporto umano lo aiutava a fare le fotografie, avere il rapporto sì. Con i musicisti, ma secondo me alla fin fine, poi in fondo, era vero anche il contrario, cioè che la macchina fotografica era il mezzo che gli consentiva di avere il rapporto umano con i musicisti, e questa cosa secondo me per lui era altrettanto importante del fare le fotografie.
Allora, confesso che lo conoscevo meno di molti altri Zanon e sono rimasto fortemente stupito, favorevolmente stupito, di quanto fosse amato. Ma dei fotografi di cui abbiamo appena finito di parlare, c'è cioè Paola, Bensi, Elena, Tiziano Tononi, che ho visto l'altro ieri, c'erano le foto ancora sul tavolo, sulla scrivania di Zanon, e tutti partono con "oh, che bello", oh, ecco, con un "oh" per parlare di Luigi Zanon. Altra cosa da aggiungere, io trovo che sia dignitosissimo il reportage fotografico, cioè anche soltanto lo scatto documentale di un qualcosa, senza quello sforzo o quella necessità di trovare altro, e poi esattamente come dici tu, quell'altro di fatto non lo cerchi, ti capita. Oh, è una domanda che faccio molto spesso nella presentazione di questi libri, se è qualcosa di istintivo o se c'è una ricerca,
certo.
O se il fotografo ti accorgi quando fai lo scatto definitivo.
Ma poi nel caso di Zanon, se posso dire, una testimonianza del rapporto che riusciva a stabilire con i musicisti è data da alcuni scatti che fece negli anni 80, francamente non ricordo esattamente le circostanze, qual era il concerto, a Miles Davis. Mi regalò tre scatti, uno dei quali è finito
sì,
tra quelli però selezionati per sì. La mostra, che sono di primo piano di Miles Davis nel camerino, credo dopo un concerto, senza occhiali. Ora, riuscire a fotografare Miles Davis,
sì, certo.
Non rubando la foto, uh-huh. Ma nel senso che lui era lì, armeggiava intorno a Miles Davis, che lo ha lasciato fare, il che vuol dire che dopo tanti anni anche uno difficile come Miles Davis lo percepiva come una presenza non disturbante e si è lasciato fotografare senza gli occhiali. Non è che ci sono moltissime foto di primo piano di Miles Davis senza gli occhiali, per dire. Ecco. Bene, potremmo ascoltare Un gatto Barbieri. Una delle cose che mi fa più felice di questa produzione della Red Record sono questi due volumi di brani di Gatto Barbieri, di annata, diciamo così.
Il più felice è Franco D'Andrea. E Franco, ho incominciato dal momento in cui abbiamo incominciato a metter mano alle registrazioni per identificare il repertorio, per le prime chiacchiere, ho cominciato a tempestarmi quasi settimanalmente, ma quando è pronto, ma quando me lo fai sentire, ma... e recentemente gli ho portato a casa il volume 2 e sì, è uno felicissimo di questa di testimonianza qui, importante anche per lui.
Allora, con la promessa che sicuramente a questi due volumi dedicati a Gatto Barbieri consacreremo una puntata a parte di Jazz Anthology, intanto possiamo ascoltare da questo Standards Lost and Found volume primo un So What. anche se a malincuore, come peraltro già prima per Art Pepper, dobbiamo sfumare. E torniamo ancora un momento su Sounding Pictures, a proposito anche un po', come dire, dell'accoglienza che la collana ha avuto.
Allora, sì, ti dirò che esiste una comunità del jazz partecipativa, mi verrebbe da dire. In particolare Gabriella Piccolo, patron di Padova. Di Padova Jazz, ha organizzato delle mostre in cui i nostri volumi fungevano da catalogo, quella di Mirko Boscolo, quella di Elena Carminati lo scorso anno e l'anno prima quella di Carlo Verri. Carlo Verri poi ha esposto Novara e il nostro libro rappresenta. Di Polillo, di Roberto Polillo, si è appena chiusa a Casale Monferrato una mostra particolare che si chiamava comunque Sounding Pictures e che presentava in un formato inusuale, mi verrebbe da dire, le foto in una sorta di pannello di carta a correre lungo le pareti, con sia le fotografie in grandissimo formato stampate in digitale su carta, cioè alte sì, un paio di metri, su cui erano applicate le fotografie fine art, oltre a delle citazioni dei diversi musicisti. Quindi in realtà questa collaborazione con fotografi e possibilità di fare mostre era ed è nello spirito del anche questa di Zanon, come vedi, cioè è nata contemporaneamente catalogo e
certo,
mostra, idem per quelle suppongo che verranno.
Sì. Fra l'altro, allora, ricordando che l'inaugurazione sarà il 5 giugno a Novara Jazz, bisogna rendere merito a Corrado Beldì del fatto di essere riuscito a recuperare tutto il materiale fotografico di Luigi Zanon, perché quando Luigi è mancato nel 2017 si era creata una situazione un po' complicata, per cui in realtà il suo materiale non era accessibile e si temeva che non lo si sarebbe recuperato. Adesso, senza entrare nei dettagli, diciamo che Corrado Beldì, direttore artistico di Novara Jazz, è stato decisivo nel riuscire invece a ritrovare, recuperare questo materiale e poi appunto avviare questo processo di valorizzazione che era assolutamente meritato,
sì, cioè,
di questo patrimonio.
C'è tantissimo materiale, ne ho vista una parte, ho visto una quantità di negativi spaventosa e anche tante diapositive,
certo,
e di materiale che ancora va archiviato, catalogato e digitalizzato in parte per renderlo
fruibile.
Esatto,
eventualmente.
Esatto.
Certo, certo. Senti, la Red Record hai anticipato un pochino, ma come siamo arrivati alla Red Record, come sei arrivato tu, non in senso come sei arrivato, l'hai spiegato, ma devo dire, come sei arrivato a riprenderla in mano? E
allora, sì, ho già raccontato che tanti anni, sono 39 se non 40, che comunque conosco Sergio Veschi, che collaboro con la Red, e c'era nell'aria questa affermazione, tutto questo un giorno sarà tuo, tra virgolette. Qualche anno fa, pre-Covid, o anche forse qualche anno prima, ho incominciato a pressare Sergio, nel senso, lui aveva tirato abbastanza i remi in barca, era stanco, mi verrebbe da dire, per chiedergli, ti auguro di campare 100 anni, però io la forza ce l'ho adesso e non tra 10-15, per cui se riusciamo a anticipare. Ho lasciato il tempo necessario, perché comunque questa etichetta è fortemente figlia sua, quindi
certo, sono decisioni difficili da prendere.
Il tempo del distacco, e
certo,
poi siamo andati dal notaio, pronti via. Poi nel periodo buio del Covid ho comprato in vinile su eBay la gran parte del catalogo di cui non c'era traccia, ho recuperato tutti i nastri nei formati più bizzarri, in cui sì, nel senso, non avevo mai visto un Umatic in vita mia, che è un formato desueto, ma che sono nastri, tantissime bobine e tantissimi anche formati intermedi sperimentali poi abbandonati della Sony. Ecco, da lì, in quegli anni in cui più che preventivi non potevi fare perché era tutto chiuso, mi sono fatto anche aiutare per fare una archiviazione sistematica di cosa trovavo. E da lì poi è nato quello che sta succedendo adesso, cioè la curiosità ovviamente di andare ad ascoltare delle cose di cui non sapevo l'esistenza o i nastri non catalogati, per cui cosa sono? Sono vuoti e cosa c'è dentro? E da lì abbiamo scoperto un sacco di meraviglie, mi verrebbe da dire, alternate takes, materiale in esubero, più che scartato, mi verrebbe da dire. Ovvero, se c'era materiale per fare 40 minuti di musica, che all'epoca era quanto stava in un vinile fronte retro, se c'era materiale in più si lasciava da parte.
Ovviamente.
Quello che sto facendo è invece quello di pubblicare pressoché tutto, soprattutto di quegli artisti che non ci sono più, quindi questo è successo con i due dischi di Joe Henderson, Standard Joe e An Evening With, che ha cambiato nome, si chiama The Complete An Evening With. La stessa cosa è successa con Kenny Barron e Buster Williams, in cui sono stati trovati 4 brani in più. La stessa cosa avverrà quest'anno, non so quando, ma pubblicherò un Bob Berg in cui ho trovato tanto materiale in più, per cui da singolo che era col vinile diventerà doppio, molto bello, eccetera eccetera eccetera. Quindi quando parlo di valorizzazione del catalogo intendo questo, cioè da un lato restituire più materiale e dall'altro curare la parte audio partendo dai nastri originali e facendo il lavoro da capo, quindi quello più un nuovo missaggio più nuova masterizzazione. Questo.
Allora, io dirò una cosa banale, ma che per me è fondamentale. Stai pubblicando i CD, sì. Il che non è poco, perché io personalmente detesto il fatto che adesso sia delle cose vecchie che vengono ripubblicate, sia delle cose nuove vengano pubblicate solo in LP e in digitale, ma non nel fondamentale comodissimo formato del CD. Invece stai facendo dei bellissimi CD oltre che i vinili, e quindi questo è per me una cosa proprio...
Un'altra cosa va detta in assoluta trasparenza: per me questo mondo era totalmente sconosciuto, cioè io sono uno che ha ascoltato musica, ha organizzato concerti se vuoi, ma il fare e il mercato discografico non ne sapevo assolutamente niente. Ho battezzato i CD come una roba persa, cioè un mercato che non esisteva, sbagliando, perché poi solo negli anni ho visto che il mercato continua a esistere e addirittura in alcuni paesi batte ancora il vinile. Sono un vinilista, per cui ho curato particolarmente quelli. C'è anche da dire, io non credo che nessuno dopo questo stagno che si fa sempre più piccolo nel mondo musicale conosca realmente le potenzialità del mercato, neanche le major, perché i numeri sono veramente sempre più piccoli, e quindi finora mi ha guidato un pelo l'istinto, un po' le cose che ho voglia di fare. L'Ethnic Heritage Ensemble, ad esempio, che era un disco dimenticatissimo e di cui sono state tirate pochissime copie, è stata una sorpresa. Avevo voglia di farlo e l'ho fatto, e in realtà è andato bene, ma esattamente come un altro disco in cui mi tenevano del pazzo, quello di Johnny Diani, totalmente anticommerciale, non so, contrabbasso e percussioni.
Lo dico perché mi riguarda personalmente, ma su personaggi come Johnny Diani c'è tutto un interesse, un culto, una passione per il jazz sudafricano, eccetera, che è una nicchia, però.
È una nicchia significativa. Cioè, le sorprese di questi due dischi sono che probabilmente in anni in cui c'erano titoli ben più importanti hanno funzionato. Per me funzionato vuol dire che hanno venduto. Poi, attenzione, siamo lontanissimi dai numeri di una volta e siamo in una condizione in cui la mia missione quando ho preso la Red è non voglio farmi male. Cioè, non dico... non voglio perdere, non dico non voglio guadagnare, cioè,
certo.
Per cui con questa logica la cosa sta in piedi.
Certo. Allora, intanto per quanto riguarda il rilancio della Red, col prossimo ascolto partiamo dalla valorizzazione, diciamo, proprio dei fondamentali e dei classici. E quello che ascoltiamo è un brano da Appointment in Milano di Bobby Watson, che è stato un grande classico, è un cavallo di battaglia della Red Record.
Ascoltiamo proprio quel brano lì, Appointment in Milano. Thank you.
Questo era Appointment in Milano, brano da cui prendeva il titolo un grande classico, grande cavallo di battaglia della Red Record. Quindi c'è questo aspetto di recupero e valorizzazione del catalogo storico e dei suoi classici, in alcuni casi con delle edizioni anche molto aumentate grazie al materiale, come dicevi, in esubero che era stato registrato all'epoca rispetto alla dimensione della quarantina di minuti dell'LP, ma c'è anche un lavoro di produzione, di pubblicazione di album nuovi, in alcuni casi di materiale storico, ma in alcuni casi invece anche di musicisti di oggi, di musica di oggi, ecco.
Allora, materiale storico mi interessa molto, soprattutto se si riescono a restituire anche lì cose meritorie. C'è tanto materiale in giro, è divertente il lavoro di scouting, è divertente il lavoro di restauro. Vedi Intimacy di Chet Baker, un altro disco che è uscito di Chet Baker che era Signature, e altre cose che usciranno a brevissimo, il prossimo anno, di cui sono particolarmente contento. Parallelamente lavoro invece sui contemporanei, per cui del jazz italiano sta per uscire in questi giorni, se non è già uscito, un lavoro di Michele Polga, tenor sassofonista che mi piace moltissimo. È uscito un disco di questo pianista turco sorprendente per l'età che ha, perché è ventenne, Hakan Bashar, registrato in studio con Scandroglio al basso e Bernardo Guerra alla batteria, di cui sono talmente soddisfatto che ho chiuso con lui un accordo per, in esclusiva per 3 dischi, per cui mi aspetto, sì, il prossimo anno di farci un altro. Sul terzo abbiamo da subito incominciato a ragionare su quali potessero essere un elemento da aggiungere, un fiato sicuramente, una tromba o un sax.
Beh, è interessante questo, perché abbiamo fatto una cosa per 3 album, una cosa da, proprio da case discografiche
di una volta,
che sembra, allora, fantastico.
Cos'è che succede? Che è normale. Allora, la Red è una dimensione tale per cui queste bizzarrie non se le può permettere, economicamente intendo, no? di bloccare un artista per più tempo. Succede che anche in passato, storicamente, la sua funzione è stata quella di scoprire qualcuno e poi il secondo, terzo, quarto disco, Blue Note, Impulse e compagnia cantanti. Per cui nel momento in cui mi è capitato tra le mani una cosa nella quale credo e in cui comunque vedo delle prospettive di crescita importanti, ho fatto questo discorso, sono stato seguito e vediamo che succede.
Come hai scoperto questo pianista?
Ma allora, l'ho scoperto in modo strano, perché ho un amico carissimo che fa tutt'altro nella vita, Vincenzo, è un'agenzia pubblicitaria, però che è un ascoltatore famelico di jazz da sempre, lo conosco da 30 anni, che ogni tanto mi manda cose, non tutte mi piacciono. Morale, dopo un po' mi è stato proposto a Cannes da registrare dal vivo a Padova, non conoscendolo e non potendo controllare una registrazione dal vivo, ho preferito farla in studio. Nel cercare i contatti sono risaltati fuori più segnalazioni su questo nome di Hakan. Fine, poi lui è una persona straordinaria, un ragazzo vivacissimo, che vive per la musica, realmente, realmente impressionante. Ci ho passato tanto tempo, tanti giorni con lui, ed è uno che vive per ascoltare, per capire, per studiare, e quindi sì, ascoltiamo qualcosa.
Va bene, allora concludiamo la trasmissione, perché ahimè
siamo arrivati
alla fine del tempo a nostra disposizione. Concludiamo con un brano di Hakan Bashar, vuoi sceglierlo?
Sì, io sceglierei Inception di Toiner.
Benissimo. Allora, grazie a Marco Pennisi per essere stato per la prima volta a Jazz Anthology. Speriamo ce ne siano delle altre presto. E intanto poi l'appuntamento è per Novara Jazz dal prossimo fine settimana. e in particolare il 5 giugno per l'inaugurazione della mostra fotografica di Luigi Zanon. Grazie per l'ascolto, a lunedì prossimo alle 23.
Buona serata.